Bianca, 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 Forlani Arnaldo, Bianca, Bindi, Sabelli Fioretti, Mussolini, Sabelli Fioretti, Mussolini, Rocco Siffredi.
Piccoli, scattanti e affamati di formaggio. I topi sono abitanti classici di ogni fattoria e di tante leggende. Nella favola del pifferaio magico, ad esempio, i topi della città di Hamelin vengono attirati e soggiogati dal suono prodotto dal flauto incantato. Come nella storia dei fratelli Grimm, chi sarà, nelle tante trame quirinalizie, il pifferaio che riuscirà ad attirare a sé i voti di coloro che sfuggono al controllo dei capibastone? Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi,
Stefano Iannaccone
e Vincent Russo.
Bene, questa volta mi fermo qui perché vorrei chiedere a tutti quelli che ci ascoltano di votarci sulle piattaforme, visto che sappiamo che siete in tanti, diciamo così, e quindi fatelo già adesso all'inizio della puntata mentre continuiamo a parlare. Bene, siamo arrivati a lunedì, finalmente, il lunedì decisivo, quello della prima votazione. Si parte questo pomeriggio alle 15 e a differenza di quello che è successo 7 anni fa non ci sarà la stessa cerimonia, ma a causa pandemia ci saranno varie fasce orarie per cui entro le quali i vari grandi elettori voteranno, esprimeranno la loro preferenza. Si parte appunto alle 15 e si arriva fino alle 19:30 quando entreranno gli ultimi dell'alfabeto. Intorno alle 8, intorno alle 9 crediamo che di avere più o meno il primo risultato, che non sarà, diciamo, una vera e propria sorpresa. Vedremo probabilmente un sacco di nomi strambi di chi avrà voluto scherzare. Forse troveremo anche il nome di Berlusconi, che nel frattempo si è tolto dalla corsa al Quirinale. Non ci sono grandissime novità, anche se rispetto a sabato qualcosina la domenica ieri è successa. Che cosa è successo, Stefano?
Ma innanzitutto ecco, ci troviamo a commentare questo grande giorno, il primo grande giorno delle votazioni, che appunto sarà poi in realtà interlocutorio, come previsto e prevedibile. La giornata di ieri è stata una girandola di incontri, Letta che ha visto Speranza e Conte, insomma le delegazioni di 5 Stelle e LeU, Salvini che ha visto i suoi, ha telefonato insomma agli alleati Berlusconi e Salvini. Berlusconi tra l'altro che ha avuto un problema, ha avuto una visita anche all'ospedale a San Raffaele di controllo, si dice. Quindi insomma una giornata di grandi, come dire, ribollire, di un gran ribollire, ma in realtà possiamo dirlo, ecco, al di là del giudizio politico e personale su Renzi, ma è proprio Matteo Renzi che ha fatto la fotografia, ha detto: ma questa finora è solo tutta una grande ammuina, la partita si deciderà tra martedì e mercoledì, e infatti è lo sguardo lo volgiamo già a domani, a dopodomani, perché oggi è sostanzialmente una più che di attenzione sulla votazione. Riguardo ai nomi, possiamo dire che stando a quello che appunto ci circola, c'è una frenata sul nome di Mario Draghi. Io lo posso nominare, quello è Vincent che non può nominarlo più, e sul nome di Mario Draghi sembra ci sia una frenata, probabilmente una frenata tattica, una frenata molto più consistente sul nome di Pier Ferdinando Casini, che piace più paradossalmente più a Letta che a Salvini, e quindi diciamo ormai viviamo in questo mondo un po' alla rovescia, in cui l'ex migliore alleato, l'ex grande alleato di Berlusconi e Lega non piace a Berlusconi e Lega e piace un po' di più a Letta e al Partito Democratico, però sembra che insomma in questo ipotetico borsino le sue quotazioni siano in ribasso. E poi sullo sfondo ci sono sempre le possibili sorprese che abbiamo detto un po' animano il dibattito, ma sono stati fatti talmente tanti nomi che individuare una sorpresa inizia a essere anche un pochino difficile. Io rilancio l'idea appunto di quella che avevo proposto qualche giorno fa, quando forse ne parlavo un po' meno, di Elisabetta Belloni come possibile outsider appunto a sorpresa, candidata donna che riesce a sparigliare le carte.
Quindi ti candidi da maker, visto che hai rivendicato il fatto che l'avevi citata già qualche giorno fa?
sarò il kingmaker della prossima Presidente della Repubblica, sarebbe insomma un bello onore. Poi la prima Presidente donna sarebbe veramente un grande colpo da parte mia, no?
Beh, direi proprio di sì. Il tema della giornata, di questa puntata, visto che di fatto non sappiamo ancora come andrà questa giornata, è quella dei topi. È difficile un po' dargli una connotazione, noi l'abbiamo voluta declinarla così, cioè forse i topi della nostra fattoria sono quei topini che sono un po' sfuggono alla caccia del voto, quelli che ancora non rientrano nelle logiche dei partiti e che magari ancora non si sono espressi veramente, però ci sono anche altri tipi di topolini, diciamo così. Vincent, tu mi hai promesso di studiare da questo punto di vista, e quindi che cosa mi dici sui topolini del Quirinale?
Allora, intanto nel 2012, appena passati 10 anni fa, ci fu una polemica e qualcuno, vi dico dopo il nome, disse: guadagno 22.000 euro al mese ma non sono un topo nel formaggio. Voi lo sapete benissimo che se uno fa una dichiarazione del genere, per tutti sarà lui il topo nel formaggio. Questo era Giuliano Amato. Il re dei vitalizi, ha collezionato cariche di tutti i tipi, quindi è normale che guadagni quelle cifre, e a un certo punto da Napolitano fu anche incaricato di ridefinire lo stipendio dei parlamentari, pensate un po'. Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, gli ha dedicato 4 editoriali di fila, quindi sicuramente qualche chance ce l'ha. È la seconda scelta del PD, a quanto mi risulta, anzi la seconda scelta di Enrico Letta. La prima, lo sapete, non lo posso nominare, lo chiameremo il futuro Presidente della Repubblica, ma spero di sbagliarmi naturalmente. E per definizione Giuliano Amato è la grande riserva della Repubblica, ovvio che per ragioni anagrafiche credo che sia la sua ultima occasione. Atlantista e atlantista, perché insomma oggi Matteo Renzi nella sua trasmissione Mezz'ora in più da Lucia Annunziata ha detto che deve essere atlantista, ma io di candidati non atlantisti, filo russi o filo cinesi, non ne conosco, non so voi. Direi che comunque ad atlantismo non so se prende pieni voti, perché sapete Craxi agli Stati Uniti aveva dato qualche po' filo da torcere. Sicuramente un socialista, è stato un socialista, non ridete. Anche Pertini era socialista, magari voi sareste contenti insomma di avere Giuliano Amato al Quirinale.
Devo dire che Giuliano Amato viene tirato un eterno candidato, perché viene tirato fuori ogni volta, ad ogni giro, ormai da almeno 2 elezioni, se non...
Anche tre.
E infatti vedo, tu mi hai detto, hai ricordato, diciamo, che non è proprio un giovanotto, e infatti ha ormai 83 anni, quindi se salisse a colle concluderebbe, diciamo, il suo settennato alla veneranda età.
Era in pole position nella scorsa elezione e poi fu preferito Mattarella. Lui non se la prese perché disse che lui sa ragionare, infatti il suo secondo soprannome, il suo soprannome è Dottor Sottile, il nome che gli diede Eugenio Scalfari, disse che sapeva ragionare e quindi conosce le ragioni degli altri, perché lui sa ragionare. Lui si arrabbiava se non ci fosse stata una ragione, ma una ragione c'era e quindi si disse contento delle elezioni di Mattarella, ma so che ci rimase male. Vi ripeto, la situazione è ingarbugliata. Perché è complicata? Perché secondo me, quello che non posso nominare, il futuro Presidente della Repubblica, Draghi, vuole fare a tutti i costi il Presidente della Repubblica, appunto.
Però ci saranno questi topolini che non vogliono dare il voto né a Draghi né a Amato e che magari ci regalano qualche sorpresa sul autonomi.
Rosicchieranno le schede, ecco, questi topolini, e faranno in modo che appunto poi possano venire a mancare i numeri all'eventuale al presidente, insomma, in pectore, che ce ne sono tanti in questo momento. E questi topolini sono un po' incontrollabili, ecco, possiamo dirli, possiamo identificarlo con quella categoria dei peones, cosiddetti peones, anche di persone appunto che non appartengono ad alcun gruppo sostanzialmente, che poi in questa tornata sono dei grandi elettori e hanno un peso specifico anche notevole. E questo è un impatto che, come dire, è tutto da calcolare, perché sai, anche parlando un po' nei corridoi di Montecitorio, ha parlato un po' di queste persone, mi dicevano sostanzialmente che dice, guarda, in realtà poi noi votiamo il Presidente della Repubblica come tutti gli altri, giustamente è un loro diritto, sono stati eletti, e però nessuno ci parla. L'unico che l'aveva fatto era lui, Silvio Berlusconi, con il metodo scoiattolo e diciamo quello che abbiamo detto, l'operazione scoiattolo. E però poi fondamentalmente questi potrebbero essere dei voti importanti e pesanti, e appunto non, secondo me i leader persi un po' fra le grandi dinamiche, no? I grandi disegni, poi sembra, qui sembrano tutti grandi statisti, no? Tutti si affannano, sembra dare quando lezioni.
Quando invece magari nessuno sa veramente come andrà a finire, le strategie così complesse poi in realtà sono delle puntate, delle scommesse vere e proprie.
Sì, ma sono delle scommesse, ma poi appunto non tengono in conto magari di tante variabili. Cioè, io, ragazzi, ci siamo un ruzzoletto di voti di 50-60 persone, anche di più, che non hanno, come dire, una appartenenza chiara. Ma perché tu non ci parli? Cioè, anche questo, no? Nel senso che poi li chiamiamo peones. Però questi sono, come dire, è brutto definirli così, topini, ma diciamo, non sono topini simpatici, che ne so, Mickey Mouse, non vogliamo offenderli.
Che abbiamo fatto ascoltare all'inizio, infatti.
Esatto, cioè appunto, non è il sorcio, no, de fogno, come si direbbe qui a Roma, ma sono dei topini simpatici che hanno un ruolo appunto di disturbo, se vogliamo, in questa elezione, e tuttavia potrebbero essere anche decisivi se fossero stati considerati il giusto. Sono dei grandi elettori come tutti gli altri. Questa è una riflessione da consegnare più ampio raggio, anche per capire poi veramente la consistenza di certe leadership e soprattutto la lungimiranza che è mancata. Io, diciamo, fossi stato qualcuno, diciamo, nel Parlamento, alla Camera e al Senato, mi sarei un pochino preoccupato, magari 2 mesi fa, a dire: ehi ragazzi, voi state nel misto, ma che fate? Ma chi volete votare? Ma perché non ci sediamo a un tavolo, ci mangiamo una pizza lì intorno a Montecitorio e ragioniamo un po' insieme? Non è stato fatto, non è stato fatto. E poi appunto di questi grandi elettori se ne è parlato un po' anche in termini macchiettistici, come, no, le vittime dell'operazione scoiattolo e quello che abbiamo letto. Magari nei prossimi giorni faremo sentire qualche voce anche così, perché può rendere l'idea di quello che è stato tutto questo e di quelle che poi sono le loro idee.
Bene, oggi abbiamo detto che è una giornata importante perché si inizia finalmente a votare, però non è una giornata decisiva perché si immagina, insomma, che non ci sarà la maggioranza definitiva che eleggerà il presidente. Ma potrebbero esserci sorprese, cioè qualche segnale da questi partiti che magari a sorpresa tirano fuori dei nomi che non erano circolati, che danno un segnale, magari non maggioritario, non sufficiente per l'elezione, però per sparigliare un po' le carte, anche se questo voto di solito è quello più, tra virgolette, tranquillo. Che ne dici, Vincent?
Comunque l'unico che può sbloccare la situazione è Mario Draghi. A un certo punto si convince che non può, come Berlusconi ha sbloccato la situazione stesso lui si è candidato e poi si è ritirato, così è Mario Draghi. Cioè, se lui si convince che non ha chance di andare al Quirinale, troverà lui stesso la soluzione. Oggi, se avete ieri pomeriggio di domenica, mezz'ora in più dalla Luce Annunziata, leggendo tra le righe di quello che ha detto Matteo Renzi, sapete, lui dice qualcosa, però il vero messaggio sta, è proprio questo, cioè che decide Draghi, continuo a fare il primo ministro o me ne vado 7 anni al Quirinale. È ovvio che molti poteri, compresi molti poteri internazionali, equilibri geopolitici, eccetera, lo preferirebbero 7 anni fisso al Quirinale.
Però così mi diventa tutto molto più noioso, ragazzi, perché altrimenti...
No, infatti voi i topi li avete descritti in un modo, ma secondo la mia visione potrebbe essere un'altra, cioè i topi sono coloro che devono sopravvivere. Non arrivare a questo agognato vitalizio, quindi lo vedo, lo intendo un po' alla napoletana, un po' rattusi, un po' opportunisti, chiamiamoli così. E quindi se assicuriamo a questi topi rattusi di sopravvivere altri 7 mesi con qualsiasi governo per arrivare all'agognato vitalizio, questa, diciamo, sarebbe una buona rassicurazione per far votare chiunque. Addirittura oggi ho sentito che Casini è stato indicato non come nuovo presidente della Repubblica, ma addirittura come premier.
Addirittura come premier.
Questa è un'ipotesi fantastica, ragazzi. Diciamo proprio. Sì, proprio diciamo quando è il tutto e il contrario di tutto. Però mi inserisco appunto sulla noia di questa elezione, che secondo me potrebbe non essere così noiosa nelle prossime ore. Staremo a vedere. Appunto, questa oggi stiamo facendo colazione con una giornata che ci potrebbe portare delle sorprese, ma attenzione, non nelle votazioni, perché non credo che ci sarà il nome così nelle votazioni. Tra l'altro faccio un inciso: menzionammo Andrea Riccardi, che è stato così lanciato proprio nella fossa dei leoni in maniera crudele da parte del Partito Democratico e diciamo del centro-sinistra come possibile candidatura, proprio la perfetta operazione di bruciare un candidato e un nome. Però io lo dico e lo sottolineo, questo nome non rientrerà nella rosa dei guirinabili reali, se non magari come candidato di bandiera, ma attenzione a un ipotetico nuovo governo, questo nome diciamo che potrebbe rientrare e come. Quindi detto questo, di sorprese particolari secondo me oggi non ce ne saranno nell'urna, ci sarà tanto da divertirsi con i nomi strambi, con preferenze assurde, come è tipico delle prime votazioni così interlocutive. Nell'arco della giornata verosimilmente i leader dovranno comunque cercare di trovare una quadra, perché poi ragazzi, cioè, possiamo arrivare massimo a venerdì per l'elezione, poi diventa anche una questione di serietà l'elezione del presidente, insomma, in tempi relativamente brevi. Faccio anche un inciso, anche in questo senso, molto a difesa ancora a volte dell'Italia, che dice: ah no, se poi passa troppo tempo dobbiamo farlo subito, se no è un segnale di poca serietà. Però ragazzi, la politica è anche ragionamento, compromesso, un po' di tattica. Secondo me una settimana è più che legittima. Chiaro che se fanno i tempi più lunghi diventa più una, come dire, incomprensibile, una pagliacciata, ecco, possiamo dire, ma i tempi in una settimana è fisiologico e quindi
è sufficiente.
Fisiologico è sufficiente, comprensibile, una pagliacciata, ecco, possiamo dire, ma i tempi in una settimana è fisiologico e quindi
è sufficiente.
Fisiologico è sufficiente, comprensibile, una pagliacciata, ecco, possiamo dire, ma i tempi in una settimana è fisiologico e quindi
è sufficiente.
Fisiologico è sufficiente,
Abbiamo finito il tempo per oggi, quindi ci apprestiamo a seguire questa prima giornata di votazioni. Non vi anticipiamo l'animale di domani, perché dobbiamo vedere come va effettivamente oggi, anche se secondo me la mucca nel corridoio potrebbe essere un buon esempio della situazione, se accettiamo che la mucca in questo caso è il futuro presidente della Repubblica. E niente, ci vediamo domani.
Ci vediamo domani, ciao.
Ci sentiamo domani.
Ciao Giacomo, ciao Stefano.
Ciao.